qualcosa che lo portò a contatto con le guardie romane che lo controllavano. E in un certo senso il Signore si servì di questa osservazione che Paolo fece per trasmettere degli insegnamenti particolari. In Efesini 6, al versetto 11, è scritto che Paolo disse agli Efesini: rivestitevi della completa armatura di Dio. Con molta probabilità Paolo prese spunto da quei soldati romani che vedeva in quel periodo della sua vita, e l'ispirazione poi dello Spirito Santo fece in maniera tale che ne scaturì un insegnamento di cui troviamo traccia nella parola di Dio. Rivestitevi della completa armatura di Dio. Ma adesso potremmo chiederci: come mai Paolo scrisse queste parole ai credenti della chiesa di Efeso? Che bisogno ne avevano, fondamentalmente? Paolo era preoccupato delle ripercussioni negative che l'attacco del nemico avrebbe potuto manifestare all'interno della chiesa di Efeso al quale stava scrivendo. Aveva probabilmente compreso che c'erano delle debolezze particolari, come del resto ci sono in tutte le chiese, in tutte le realtà dove sono presenti delle persone redente, ma delle persone che ancora combattono con la propria natura umana. Paolo aveva compreso che nella chiesa di Efeso vi erano debolezze e la sua preoccupazione era quella di trasmettere degli insegnamenti per fronteggiarle, per risolverle, per non fare di quelle debolezze un qualcosa che poi avrebbero, che poi avrebbe potuto ripercuotersi in maniera negativa nella Chiesa. E le preoccupazioni nei confronti di quello che sarebbe potuto accadere nella Chiesa di Efeso le troviamo anche all'interno di un discorso che Paolo fece agli anziani di quella Chiesa qualche anno prima, quando nella città di Mileto, durante gli spostamenti di Paolo, ci sono gli anziani della chiesa di Efeso che lo raggiungono. In Atti 20, versetti da 26 a 30, Paolo, tra le varie cose che disse a questi anziani, gli disse: badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo alla quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Quindi queste parole, pronunciate qualche anno prima rispetto al momento della stesura dell'epistola, ci fanno capire meglio, credo, l'esortazione di Paolo: rivestitevi della completa armatura di Dio. Rivestitevi della completa armatura di Dio perché ci sono degli attacchi ai quali dovete far fronte. Infatti, Efesini 6, versetto 11, Paolo non dice solamente rivestitevi della completa armatura di Dio, ma spiega il motivo: affinché possiate stare saldi contro le insidie del nemico. Ieri sera abbiamo avuto una bella opportunità insieme a delle coppie, che credo ho visto alcune presenti anche questa mattina, penso tutte, non lo so perché siete in tanti, e abbiamo riflettuto sempre sull'Epistola agli Efesini, su come è necessario che noi viviamo il nostro rinnovamento di questo uomo nuovo che è creato a immagine di Dio per, come è scritto in Efesini 4 al versetto 27, non far posto al diavolo. E abbiamo esaminato questo aspetto che è importante anche nella realtà della coppia, nella realtà della famiglia. Quindi c'è una sorta di preoccupazione continua di Paolo nei confronti di questa Chiesa a far sì che le insidie potessero essere respinte e la Chiesa potesse rimanere salda. Infatti Paolo disse in maniera esplicita ai credenti della Chiesa di Efeso che il combattimento che erano portato avanti non sarebbe stato contro sangue e carne. Cioè non sarebbe stato un combattimento contro un esercito di soldati come quelli ai quali Paolo stava facendo riferimenti in quel momento e stava osservando durante la sua prigionia, ma sarebbe stato un combattimento contro un nemico peggiore di un esercito di soldati. più temibile, più preoccupante, e Paolo poi al versetto 12 disse chiaramente che questo combattimento era contro i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco perché poi successivamente al versetto 13 Paolo ribadisce per la seconda volta in poco spazio la necessità di prendere la completa armatura di Dio, per due volte, per resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Quindi Paolo dal carcere di Roma, scrivendo agli Efesini, consegnò un fatto importante che arriva fino a noi oggi, chiaramente con lo stesso valore e con la stessa potenza. Siamo attaccati da qualcuno che vuole allontanarci da Dio, ma dobbiamo combattere per resistere, e dobbiamo farlo prendendo la completa armatura di Dio, cioè prendendo che cosa? Prendendo tutte quelle risorse che Dio mette a nostra disposizione quotidianamente per affrontare questa battaglia, per affrontare questo combattimento che dobbiamo realizzare che esiste. Perché pensare che non esista è il primo modo per cadere, per perdere la battaglia. E così Paolo, ispirato da Dio, descrive questa armatura, cioè le risorse che Dio mette a disposizione. Efesini 6, 14, 17. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Sei elementi di questa armatura, sarebbe bello e sicuramente interessante fare una disamina di tutti quanti, ma chiaramente il tempo a nostra disposizione è limitato, e io vorrei concentrare la nostra attenzione questa mattina su un aspetto di questa armatura, per spenderci qualche parola in più, che è lo scudo della fede. Lo scudo della fede. Rileggiamo il versetto 16. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Proviamo a sezionare questo versetto, chiaramente tenendo presente che fa parte di un insieme, di un contesto che abbiamo tracciato, anche se in maniera abbastanza rapida, però proviamo a sezionarlo per trarne delle applicazioni per la nostra vita oggi. Come comincia? Come cominciano queste parole di Paolo riguardanti lo scudo della fede? Prendete, prendete. E questo prendete, in un certo senso, ci parla di una scelta che noi dobbiamo fare ogni giorno. Questo prendete ci fa capire che lo scudo della fede, che tra poco definiremo meglio, vorrei osservare l'ordine delle parole che Paolo stesso, dietro la guida dello Spirito, ha utilizzato. Questo prendete, dicevamo, ci fa capire che noi, questo scudo della fede, siamo chiamati ad impugnarlo, siamo chiamati ad afferrarlo. E la stessa cosa viene detta per tutti gli altri elementi dell'armatura di Dio. Lo scudo non si attaccava alla mano del soldato. Non era un qualcosa che, indipendentemente dalla volontà del soldato, in qualche modo si trovava alla sua mano, quindi al suo braccio, per affrontare la battaglia, ma doveva essere preso, doveva essere afferrato, doveva essere scelto. Cioè, fondamentalmente, il soldato, per andare in battaglia, doveva scegliere di prendere quell'elemento della sua armatura. E dicevamo, per tutti gli altri cinque elementi dell'armatura di Dio vengono usate delle parole uguali. Se ripercorriamo velocemente i versetti da 14 a 17, vediamo che viene detto: prendete, rivestitevi, mettete, prendete. Questi elementi, noi lo sappiamo bene, ci sono forniti da Dio, ci sono stati donati da Dio nel momento in cui abbiamo scelto di appartenere a Lui. Ma dobbiamo sempre ricordarci, questo è un altro degli aspetti che ieri sera sui quali riflettevamo, di sceglierli ogni giorno, di viverli ogni giorno, di utilizzarli ogni giorno, di prenderli ogni giorno, concretizzandoli nella nostra vita. Quindi viene coinvolta la nostra responsabilità nello scegliere le risorse di Dio, nello scegliere lo scudo della fede per combattere, perché ci è stato donato da Dio, ma poi la scelta di viverlo come un elemento che caratterizza la nostra quotidianità spetta a noi. Siamo chiamati a scegliere di impugnare lo scudo della fede se vogliamo combattere in un determinato modo, se vogliamo vivere in un determinato modo, se vogliamo sperimentare le vittorie che Dio ha preparato per noi e non le sconfitte dentro le quali molte volte possiamo infilarci. Dio fornisce le risorse, ma a noi la scelta di viverle quotidianamente. Quindi questo prendete ci parla della necessità di una scelta. Ma poi il versetto va avanti, che cosa viene detto? Prendete oltre tutto ciò, oltre tutto ciò. Queste parole ci parlano dell'avvedutezza, della necessità di essere persone avvedute, di scelta avveduta. Questa espressione che chiaramente Paolo utilizza dietro la guida dello Spirito Santo ci fa capire che l'armatura di Dio è un qualcosa che deve essere utilizzato sempre in maniera completa. Paolo infatti precisa sia al versetto 11 che al versetto 13 che doveva essere presa la completa armatura di Dio e non qualche elemento qua e là dell'armatura di Dio. Siamo chiamati a prendere nella sua totalità l'armatura di Dio. Non dobbiamo scegliere solo alcuni elementi pensando che tanto il combattimento può essere affrontato in maniera efficace solo con qualche pezzo di questa armatura, perché poi alla fine ci riusciamo noi con le nostre forze, con la nostra determinazione, con le nostre capacità a barcamenarci davanti al combattimento. Questa è molte volte un'illusione. Dobbiamo prendere un'armatura completa, dobbiamo prenderla tutta. Infatti Paolo precisò, prendete oltre a tutto ciò, cioè oltre a quello che vi ho detto fino a questo momento, anche lo scudo della fede. Non tralasciate di far ricorso a tutte le risorse che Dio vi dona per affrontare il combattimento. Solo in questo modo possiamo resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, come abbiamo letto prima, dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Al versetto 17 del capitolo 5 Paolo aveva invitato gli Efesini a non essere disavveduti, cioè a non essere sbadati, a non essere imprevidenti, a non essere distratti, perché molte volte la distrazione, molte volte la nostra non avvedutezza è un elemento che ci porta a combattere in maniera inefficace, che ci porta a combattere essendo esposti inevitabilmente a quegli attacchi che compromettono la nostra integrità spirituale. Non dobbiamo sentirci sufficienti al combattimento, permettendoci di lasciare qualche pezzo dell'armatura a casa, ma dobbiamo prendere sempre ogni giorno in maniera avveduta e accorta tutte le risorse di Dio, scegliere di prendere in maniera avveduta ogni giorno tutte le risorse di Dio. Partire la mattina quando cominciamo le nostre giornate prendendo prima di tutto le risorse di Dio complete per affrontarle in maniera tale da onorarlo e da rimanere saldi e in piedi per quel combattimento che ci attende, perché ogni giorno ci attende un combattimento e spesso noi siamo attenti a prendere tanti elementi per affrontare la nostra giornata, sicuramente importanti e utili, ma non importanti tanto quanto le risorse di Dio che fanno veramente la differenza quando partiamo per le nostre attività, nella sacca del nostro cuore dovrebbero esserci sempre tutte le risorse di Dio che sono essenziali per affrontare una giornata in maniera tale da onorarlo. Pensiamo un attimo a un soldato che parte a combattere e tra gli elementi che ha a disposizione ne prende alcuni, prende l'elmo, prende la spada e poi va. È un soldato fortemente esposto alla sconfitta, anzi, sicuramente esposto alla sconfitta. Perciò dobbiamo essere avveduti, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo non cedere all'illusione che possiamo sostituire alcune risorse di Dio con le nostre abilità o con la nostra esperienza, perché magari è tanti anni che abbiamo conosciuto il Signore, quindi ormai possiamo sostituire qualche risorsa di Dio con quello che abbiamo imparato nel corso della nostra vita. Attenzione, perché questo ci rende dei soldati disarmati, perché ogni giorno dobbiamo scegliere con avvedutezza la completa armatura, tutte quante le risorse di Dio che Lui mette a nostra disposizione. Ecco, ora andiamo avanti, prendete, quindi ci ha ricordato la necessità della scelta, oltre a tutto ciò ci ha ricordato la necessità di una scelta avveduta e prudente, lo scudo della fede. Quindi siamo arrivati al punto focale della nostra considerazione, e lo scudo della fede ci parla di certezza. Scelta avveduta della certezza. Fino a quel momento Paolo aveva parlato della verità per cintura dei fianchi, della corazza della giustizia, delle calzature dello zelo dato dal Vangelo della pace. Prima di presentare l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, menziona lo scudo della fede. Paolo probabilmente aveva visto i soldati romani che transitavano accanto a lui, probabilmente nel contesto della sua prigionia, e non aveva potuto fare a meno di notare lo scudo che queste guardie, che questi soldati indossavano. E lo scudo, come sappiamo, aveva, ma ancora oggi per chi lo utilizza, una funzione ben precisa. Ora lo scudo non si utilizza più se non in determinati contesti, ma la funzione dello scudo aveva lo scopo di coprire il soldato dall'offesa del nemico, dalle armi di offesa del nemico. E Paolo probabilmente faceva riferimento agli scudi che l'esercito romano aveva in dotazione nel primo secolo d.C., cioè scudi o rettangolari o rotondi in base alle funzioni che il soldato portava avanti, al posto che occupava in battaglia, scudi di cuoio o di vimini di legno intrecciato, rinforzato con delle piastre di bronzo, quindi scudi leggeri ma molto efficaci, perché erano efficaci nel respingere le offese materiali del nemico. E questi scudi avevano anche una prominenza tipica degli scudi romani, o di legno o di metallo, che serviva a deviare i colpi di offesa del nemico. Quindi non era solo un ripararsi, ma era anche un ripararsi deviando. Proprio in prossimità del punto dell'impugnatura c'era questo elemento che era chiamato un bone, che serviva proprio per deviare in maniera più efficace. Ma Paolo non sta parlando chiaramente dello scudo materiale, sta parlando di uno scudo speciale molto più importante, cioè lo scudo della fede. Ora, riguardo alla fede, potremmo parlare tantissimo, ci vorrebbero ore, no, per fare un minimo di descrizione della fede, ma quello che la parola di Dio ci trasmette della fede è che la fede è certezza. Lo troviamo in Ebrei, sia al versetto 22 del capitolo 10, sia al versetto 1 del capitolo 11, certezza di un qualcosa che ancora noi non vediamo, ma certezza riposta nella persona che quel qualcosa che non vediamo lo può realizzare. Quindi, quando Paolo parla di scudo della fede, parla fondamentalmente della fiducia nella persona di Dio, cioè credere con convinzione, con certezza, abbiamo detto, che Dio provvederà tutto il meglio per la nostra vita, anche se in quel momento io non vedo niente che in un certo senso mi concretizza questo meglio, perché la fede è riposta in una persona e non in quello che in maniera tangibile noi vediamo. Quindi certezza indipendentemente da quello che vedo in una precisa circostanza della mia vita. La fiducia nella persona di Dio è essere certi che Dio provvederà in maniera adeguata per il mio meglio in qualsiasi circostanza, indipendentemente da quello che tocco con la mia mano in quel preciso istante. So che Dio provvederà anche se in quel momento non vedo concretamente quello che Dio sta provvedendo, perché abbiamo detto la fede è riposta in una persona e non negli elementi concreti che derivano da quello che quella persona ci dà. Altrimenti noi ci fideremmo degli elementi che Dio ci dona piuttosto del Dio che dona quegli elementi. Lo scudo della fede è quella risorsa che rappresenta la certezza che Dio provvederà al nostro meglio indipendentemente da quello che tocco con la mia mano. E quando ci viene detto quindi di prendere lo scudo della fede, ci viene detto di scegliere ogni giorno questa convinzione. Noi l'abbiamo fatto nel giorno in cui, spero che la maggior parte delle persone qui presenti l'abbiano fatto nel giorno in cui hanno accolto Cristo Gesù nella propria vita, nel giorno in cui hanno riposto la propria fiducia in Dio, ma è anche vero che poi siamo chiamati a prendere questo scudo ogni giorno, in virtù di quella scelta che abbiamo fatto una volta per tutte, valida, chiaramente con una ripercussione eterna, come ben sappiamo. Possiamo spiegare questo scudo della fede con le stesse parole di Paolo in Filippesi capitolo 4 versetto 19, quando disse: il mio Dio provvederà. E qui Paolo sta utilizzando il futuro, cioè Paolo in quel momento non stava toccando con mano la risposta di Dio, ma la sua era una certezza: il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le ricchezze in Cristo Gesù. Perché? Perché la fede era riposta nelle ricchezze di Cristo, che sicuramente nel futuro avrebbero manifestato i loro risultati, le loro risposte. Un futuro che ancora non toccava con mano, ma che nonostante tutto era certo. E questa è la fiducia, questa è la certezza. Quindi questo scudo della fede che noi dobbiamo scegliere in maniera avveduta insieme a tutte le altre risorse di Dio è la certezza che Dio provvederà a quelle che sono le mie necessità, indipendentemente da quello che vedo sul momento, sull'istante, sul presente, in base alle sue ricchezze, che certo non ritira, che certo non dona in maniera insufficiente per le nostre necessità, ma in maniera abbondante ai nostri bisogni spirituali. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede. Ultima parte delle parole di Paolo, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Scelta adeguata della certezza efficace. Queste ultime parole ci parlano dell'efficacia di questo scudo della fede, non dell'efficacia di chi lo manovra, cioè noi, ma dell'efficacia dello scudo della fede di colui che ci dona questa risorsa. In Ebrei è scritto che Cristo Gesù la crea, la fede la rende perfetta, quindi la fede efficace non sulla base della persona che l'esercita, ma sulla base della persona nei confronti della quale esercitata. Con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, la funzione dello scudo della fede. Paolo, anche in questo caso, stava facendo riferimento, prese spunto, prese esempio dalle funzioni degli scudi dei soldati romani. Coprire il corpo del soldato dalle armi di offesa del nemico, abbiamo detto. E una delle armi di offesa maggiormente utilizzati dal nemico ai tempi dell'apostolo Paolo era il dardo. Che cos'era il dardo? Fondamentalmente è un qualcosa di molto simile ad una freccia, ma non esattamente simile ad una freccia, un'arma da lancio costituita da un'asta di legno non molto spessa, con all'estremità una punta di ferro in cui mancava l'impennatura, cioè la presenza delle penne nella parte estrema, come invece ciò che caratterizza solitamente una freccia. Qualcosa di molto simile ad una freccia che veniva infocato spesso ad entrambe le estremità, ad una sola estremità, e venivano lanciati in maniera tale da renderli più offensivi nei confronti del nemico, che aveva però l'elemento per respingerli, cioè lo scudo, non solo per respingerli, ma anche per spegnerli. Infatti lo scudo non solo respingeva il dardo, ma era in grado anche di spegnere il dardo, perché se adesso qualcuno tira contro di me un dardo infuocato e io lo respingo, rimane infuocato e può creare un problema. Se invece io lo respingo e lo spengo, in quel momento, per quella circostanza, il problema è stato limitato. Quindi lo scudo spegneva il dardo infuocato, rendeva inefficiente e quindi innocuo l'arma di offesa del nemico. Abbiamo detto però che Paolo sta parlando di un combattimento particolare. I dardi infuocati non erano quelli di un esercito nemico di soldati, ma Paolo specifica, come abbiamo letto, i dardi infuocati del maligno, cioè attacchi, inviti, seduzioni, aspirazioni, brame, proposte che il nemico ci fa per allontanarci da Dio. Questi sono tutti i dardi infuocati del maligno che ci vuole intiepidire prima, raffreddarci poi, congelarci poi nel nostro servizio per il Signore. Queste sono tutte le seduzioni che noi quotidianamente incontriamo, che la società attorno a noi riversa sulla nostra vita. Quelli sono dei dardi infuocati, sono degli elementi di offesa, ma abbiamo lo scudo della fede. Abbiamo a disposizione questa risorsa. Ogni volta che arriva una proposta, un invito, una seduzione che ci porta, che ci porterebbe a disubbidire a Dio, dobbiamo rispondere con lo scudo della fede, cioè con la certezza che Dio provvederà in maniera adeguata per il meglio della mia vita, anche se in quel momento non tocco con mano il provvedimento di Dio. Quindi nel momento in cui arriva un invito di qualsiasi tipo che ci porterebbe a disubbidire a Dio, quello è un dardo infuocato del maligno. È un dardo infuocato, è un'arma di offesa che arriva per farci cadere, ma noi siamo chiamati ad utilizzare lo scudo della fede, cioè quella certezza che se io non rispondo all'invito, il mio Dio provvederà a qualcosa di molto più importante, a un qualcosa che sicuramente mi farà del bene rispetto a quello che io respingo. Lo scudo che spegne, lo scudo della fede che spegne il dardo infuocato del maligno. E facciamo attenzione, perché lo scudo della fede utilizzato nel modo in cui abbiamo visto è utile per noi, ma lo scudo della fede è utile anche per le persone che stanno attorno a noi, per la Chiesa. I Romani avevano una formazione particolare con la quale conquistavano metri e non cedevano davanti all'attacco del nemico. Era la formazione a testuggine. E lo scudo veniva tenuto da uno, ma il modo con cui questo scudo veniva tenuto proteggeva anche l'altro, e l'altro ancora, e l'altro ancora. E questo credo che sia un'applicazione importante per la vita della Chiesa, perché dal modo con cui io scelgo di utilizzare lo scudo della fede non dipende solo la protezione dal dardo infuocato che il nemico scaglia su di me, ma anche la protezione dal dardo infuocato che il nemico scaglia sulla comunità. Perché se dentro la formazione a testuggine qualche soldato romano avesse buttato lo scudo, se il dardo infuocato fosse arrivato in quel punto, sarebbero stati guai per tutto quanto il plotone e non per uno solo. Quindi attenzione, perché dal modo con cui io scelgo di far ricorso a questa risorsa non dipende solo il mio bene, ma anche il bene degli altri. Posso far bene agli altri, ai miei fratelli e alle mie sorelle che sono con me sotto questa formazione a testuggine, permettetemi di prendere in prestito questa illustrazione, e contribuire al vero bene della vita della Chiesa. E nel momento in cui però non l'utilizzo, sto mettendo a repentaglio in un certo senso anche le persone accanto a me. Quindi privilegio personale, privilegio di poter aiutare la comunità di cui faccio parte, ma anche responsabilità di non lasciare mai uno spiraglio per l'arrivo del dardo infuocato. Avanziamo con lo scudo della fede, con tutta la completa armatura di Dio verso la meta, cioè verso il giorno in cui il Signore ci prenderà con sé, poi dopo non ci sarà più bisogno di questi elementi perché i dardi infuocati del maligno non ci saranno più. Ma fino a quel giorno ognuno di noi è chiamato a scegliere in maniera avveduta tutte le risorse di Dio, in maniera particolare la certezza che Dio provvederà indipendentemente da tutti gli inviti e le seduzioni che mi vengono fatte dal nemico in maniera efficace, cioè spegnendo quel dardo infuocato, quei dardi infuocati che molte volte vengono scagliati contro di me. Questo, abbiamo detto, è una responsabilità personale che si ripercuote anche nei confronti delle persone che Dio mi ha messo accanto. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Vorrei concludere con un versetto che si trova in Romani, capitolo 13, versetto 12. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. È un altro richiamo che Paolo fece ad indossare queste armi, tanto più vediamo avvicinarsi il momento, a non dimenticarcele, ma a sceglierle ogni giorno, perché, come scrisse Paolo in Seconda Corinzi, non combattiamo secondo la carne, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Amen.